Ed eccoci collegate con Laura di Fridays for Future Torino. Ciao, ci senti bene?
Ciao a tutte e tutti, sì.
Ok, perfetto, grazie per la tua disponibilità. Volevamo chiederti di insomma annunciare un po' il corteo di domani, come funzionerà, quali saranno le tematiche portate in piazza.
Sì, domani scenderemo di nuovo in piazza perché di nuovo la crisi climatica non viene affrontata realmente e in particolare in Piemonte stiamo vedendo già adesso quest'anno una dura siccità e il Po e altri fiumi sono molto secchi come lo sarebbero, come lo sono stati l'estate scorsa a giugno-luglio e alcuni comuni del Piemonte non hanno sufficiente acqua per vivere e questo è estremamente grave, ma quello che è ancora più grave per cui noi scendiamo in piazza è che la politica e le persone che dovrebbero avere cura di prendere le decisioni giuste per noi, per la società, non considerano questo come un fatto grave e soprattutto non iniziano a abbandonare i combustibili fossili, a cambiare le cause di questa situazione che anzi vengono alimentate ulteriormente con la scusa dell'aumento dei prezzi dell'energia. E questo sarà un messaggio centrale. In più, riguardo alla nostra città, che tra le più inquinate d'Italia, se non d'Europa, vogliamo che ci sia un cambiamento anche dal punto di vista dei trasporti pubblici, che hanno un impatto positivo sulla qualità dell'aria che respiriamo e in generale la mobilità a Torino deve cambiare profondamente. E questo si collega a un'altra questione centrale, che è quella del transfemminismo, perché una città sicura e vivibile lo deve essere anche per tutte le persone, pure per quelle più marginalizzate e che hanno meno diritti. E con questo sciopero apriamo la settimana ecotransfemminista di azioni che poi finirà con lo sciopero dell'8 marzo e vogliamo che sia chiaro il legame tra queste due lotte che sono entrambe per la cura e per la difesa della vita. E il corteo quindi di domani partirà da Piazza Castello alle 9 e si svolgerà tra le vie della città passando in alcune zone molto importanti per la città in questo momento, tra cui la zona del Politecnico dove è in progetto la costruzione di un grande polo legato all'industria delle armi e alla guerra, che è una cosa che non ci piace per niente, e poi arriveremo a Comala, che è vicino al parco Artiglieri della Montagna, dove c'è anche un altro progetto di cementificazione di una delle poche aree verdi del centro. È una lotta che è molto forte in città e a cui vogliamo dare appoggio e supporto, vogliamo che tutte le persone la conoscano perché è vitale.
Certo, volevo chiederti, prima abbiamo letto un articolo che parlava della questione della siccità e che il governo ha diciamo abbozzato un piano di emergenza per affrontare questa questione e mettendo anche un commissario per affrontare la questione siccità. Su questo come Fridays o comunque come movimenti, esperienze che appunto si battono per questo tematiche, soprattutto qua nella nostra città abbiamo visto come la siccità appunto sia un problema tangibile nella nostra città, ma anche e soprattutto nelle campagne, insomma nella provincia. Su questi temi volevo chiederti se avete appunto dei contributi o avete una riflessione in merito e se ci sono anche delle idee per sollevare il problema, anche delle responsabilità rispetto a questo.
Sì, credo che possiamo vedere in questo caso un distacco tra come affrontiamo le conseguenze della crisi climatica e di come invece le persone che hanno responsabilità politiche distinguono e non affrontano le loro cause. Quindi va benissimo che ci sia un una task force, un commissariato, qualcosa che agisca su questo, però se questo è soltanto un agire sul sintomo e non curare la malattia in sé, diciamo, e quindi non smettere di avviare progetti di gasdotti, ad esempio, o nuovi rigassificatori, questo non porterà da nessuna parte e anche per il Piemonte. Diciamo che è chiaro che ci serve un miglioramento, ad esempio, della rete idrica, perché tantissima acqua viene proprio sprecata nella rete idrica e nei danni che questa ha, però se non agiamo alle base di questa crisi non avremo nessun risultato e nei prossimi anni potranno soltanto peggiorare le cose. E per farlo sicuramente ci serve fare pressione sui giornali, sugli organi di stampa e su chi gestisce l'informazione, perché sono i primi responsabili a far passare la siccità non come la crisi climatica, ma soltanto come qualcosa che capita e che sicuramente è molto grave, però senza collegarlo al cambiamento di sistema che è necessario in questo momento.
Certo, e, ti chiederei ancora se puoi ricapitolare, fare un recap un po' degli appuntamenti che ci saranno appunto a partire da domani mattina, quindi ricordiamo l'appuntamento è alle 9, giusto? Sì, e per il corteo e poi so che ci sono anche varie iniziative in questi giorni appunto per arrivare all'8 marzo, se ci puoi fare un breve recap di queste.
Sì, innanzitutto domani, venerdì, alla fine del corteo ci sarà anche il pranzo proprio a Comala, preparato dal comitato che porta avanti questa battaglia nella città. E quindi sono invitate tutte le persone che vogliono fermarsi e condividere questo momento in quel posto. Poi domenica 5, tutto il giorno al Gabrio, ci sarà la preparazione del 8 marzo, quindi sia dei materiali che dei momenti di piazza che porteremo avanti. E invece sempre domenica 5 alle 18 al CAP 1100 ci sarà un concerto sulla settimana ecotrans femminista, con un momento quindi più di svago, però con racconti anche lì di quali sono le lotte portate avanti in città e i legami tra la lotta climatica e quella transfemminista. Martedì 7 ci sarà un'azione davanti all'assessorato della salute e della medicina in Corso Regina. E sul tema della salute sessuale e riproduttiva. E infine l'8, mercoledì prossimo, ci saranno due appuntamenti, entrambe molto belli e molto importanti. Alle 9:30 davanti all'Iveco ci sarà un presidio con le lavoratrici che sono in sciopero lì e che vedono minacciati i loro diritti e che lavorano in una azienda che è molto molto inquinante e che produce molti mezzi, tra cui anche mezzi legati alla guerra, che vengono poi venduti ad altri paesi. E nel pomeriggio, sempre mercoledì 8 marzo, ci sarà il ritrovo per il corteo in piazza 18 dicembre alle 15:30 e poi si partirà per marciare nella città e concludere così questa settimana.
Perfetto, grazie Laura, noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo e sicuramente ci vedremo in questi giorni. A presto.
Grazie a voi.
Ciao. Thank you.
sono le 10:40, eccoci di nuovo in diretta dallo studio. Siamo ora con una compagna che è venuta a trovarci qui in presenza, siamo molto felici, eccoci con Patrizia. Ciao Patrizia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Per parlare appunto dello sciopero dell'8 marzo, ma come abbiamo iniziato a fare da qualche settimana a questa parte, raccontarne, no, anche vari aspetti e varie prospettive da altri luoghi, da altre latitudini, e quindi oggi iniziamo parlando un po' di Argentina e del movimento, dell'origine del movimento di Non Una Di Meno, in spagnolo Ni Una Menos, e delle sue origini in Argentina. Dici tu quello, appunto, i punti da cui vuoi partire.
Sì, allora io con la voce e questo accento argentino vi racconto un po' come è stato il momento in cui è nato il movimento Ni Una Menos a Buenos Aires, in Argentina, il 3 di giugno 2015. È stato in un momento che le donne erano troppo stanche dei femminicidi e hanno deciso di muoversi e generare un sciopero massivo per prima volta con questo nome, Ni Una Menos. Poi è cresciuto tantissimo, si fa ogni anno, io ho avuto il piacere di partecipare tanti anni, e poi ci sono tante organizzazioni, sindacati, gruppi, adolescenti, donne, grandi, di tutto, che partecipano, e questo sta facendo in realtà un cambio culturale nel nostro paese. Lo importante è anche che poi questo, nel 2016, ha iniziato a crearsi anche questo movimento in diversi paesi della regione: Uruguay, Colombia, Messico, Perù, Cile e tanti altri, no? E così è arrivato in Italia.
Giusto.
Con il nome Non Una Di Meno. Questo sta facendo un cambio culturale, dicevo, perché in realtà, dopo di quel movimento grandissimo che è uscito nella televisione, in tutte le parti, la gente ha iniziato a pensare cosa è la violenza maschilista. Che forse prima, a quel momento, non si rendevano tanto conto, no? E a denunciare quando lo vedevano e non andava bene. E in questo momento, in realtà, quello è cresciuto tantissimo. Usiamo tanto i reti, come si dice, i social, per fare le denunce e per non permettere le cose che non dobbiamo permettere, no? E iniziare a visibilizzare quali sono le nostre oppressioni.
Certo, e in termini di temi, appunto, hai parlato di una delle questioni centrali di partenza, che è stato quello dei femminicidi, ma poi quali sono stati anche gli altri temi che sono stati portati avanti dalla lotta in Argentina in particolare?
Sì, la campagna più importante è stata la la campagna per la legge dell'aborto legale, gratuito e volontario, che in realtà abbiamo lottato tanti anni per quello e poi non usciva. È stata una manifestazione grandissima l'8 agosto del 2018, quasi usciva in ultimo minuto, non siamo riuscite. E poi finalmente nel 2020, in mezzo alla pandemia, è uscita la legge, e quello è anche stato un'eredità per gli altri paesi, no? Perché uno o due anni dopo, anche in Colombia, è stata la legge. In realtà il primo che ha avuto questa legge nella regione è stato l'Uruguay, però il movimento di tante donne lottando per il suo diritto in Argentina è stato massivo, e anche ha cambiato, secondo me, la consapevolezza della gente dei diritti delle donne.
Volevo chiederti, secondo te, appunto in Argentina e magari se hai un po' il polso anche degli altri paesi, no, in Sud America, qual è stata da un lato la leva che ha fatto, no, diventare queste lotte così di massa e diffuse e anche incisive, perché poi appunto ci sono state delle vittorie e anche, come dire, vittorie epocali in qualche modo, no? Ecco, quindi rispetto a questo, secondo te, qual è stata la leva e quali sono state anche le pratiche che avete messo in campo per, appunto, essere anche così determinate e determinanti?
In realtà il movimento femminista esiste da tanti anni in tutto il mondo, solo che quello che ha cambiato ni una menos è stato l'atteggiamento, no? Di non rimanere passivi fronte a queste cose che non ci piacciono, non vogliamo accettare più, e se non sapere che possiamo uscire alla strada a dichiarare tutte queste cose, a parlare. Ni una menos ha cambiato tantissimo quell'atteggiamento in tutta la regione e si ha convocato alle donne a partecipare, perché in realtà è una manifestazione molto tranquilla. Mai ci sono disturbi e niente, e la gente arriva anche con la sua famiglia, ma sebbene è una situazione di richiesta contro lo Stato, mostrando delle foto di tutte le donne che sono state uccise. Anche è un ambiente molto, molto tranquillo. E quindi quello ha lasciato e ha dato il permesso agli altri di partecipare, no? Però credo che quello che lo ha diventato più massivo è che in questo momento ce l'abbiamo lo strumento dei social. E che quello ha fatto molto più grande la situazione, perché non tutte potevano arrivare o darsi il permesso di non andare al lavoro o lasciare i figli, eccetera. Però i social facevano come un megafono, no? Per visibilizzare tutte queste cose. E per le donne che non riuscivano ad arrivare, almeno vedevano quali erano le denunce che si stavano facendo. E non era solo per i femminicidi, era anche per la violenza mediatica, per la violenza psicologica. Si iniziava a educare alla gente di quali erano i diversi tipi di violenza e quindi piano piano e anche i media, la televisione hanno iniziato a parlare di queste cose e hanno cambiato la narrativa delle notizie. Che prima si chiamava crimine passional, che è un crimine di passione quando l'uomo uccideva la donna, e poi queste cose già non lo permettevano più, anche se può denunciare quando è così, e lo devono chiamare femminicidio, no? E spiegare perché si chiama così. E così piano piano un po' le società hanno iniziato a imparare di tutti questi questione del femminismo, che significa il patriarcato, perché ci opprime e come possiamo fare ognuno per cambiarlo un po'.
Certo, e per tornare anche al discorso che accennava Marti sulle pratiche, volevo chiederti dell'8 marzo, tu che appunto hai vissuto l'8 marzo anche lì in Argentina, come si organizza di solito la giornata, come portate le vostre rivendicazioni in piazza?
L'8 marzo è stato sempre molto multitudinario, anche noi c'eravamo delle città grandissime, molto centralizzate dove abitano tutti lì, e quindi quando si fa una manifestazione arrivano milioni di persone. Tanto l'8M come altre pratiche, l'incontro nazionale e internazionale delle donne di diversi paesi della regione, e anche la campagna dell'aborto sono state quelle pratiche più massive. E sempre l'abbiamo vissuto con molta gioia di sapere che stavamo lottando per i nostri diritti, però anche che eravamo unite e che potevamo parlare delle cose che prima erano tabù o non potevamo mai dire niente, o nemmeno lo sapevamo, no? Però fino a quel momento sempre soffrivamo tutte le cose senza sapere che esistevano. E poi dopo di quello, quando altre donne hanno iniziato a parlare, poi alla fine ci siamo rese conto tutte che ci succedeva, e lì era un po' il sollievo di sapere che eravamo insieme, che non eravamo mai più da sole, no?
Certo. E su questo appunto ci accennavi poi della tua esperienza qui in Italia, no? Per appunto come donna argentina che arriva in Italia, che è un'esperienza forse, immagino, no? Anche di iniziale solitudine. Invece vi siete organizzate in un collettivo che si chiama Sororas. Volevo chiederti un po' di parlare appunto di Sororas e anche della tua esperienza appunto di qui in Italia.
Sì, allora io abito qua da 2 anni e ho trovato per fortuna altre ragazze latinoamericane femministe che anche vogliono lottare insieme, e anche qua in Italia, sapendo che è un paese nuovo e ce l'abbiamo tutte le sfide avanti, però abbiamo creato questa assemblea di ragazze femministe latinoamericane a Torino, no? Si chiama Sororas, che significa sororità, come sarebbe?
Sorellanza,
è quella. Sorellanza in italiano. E la nostra idea è sempre rappresentare alle donne migranti latine che arrivano a un altro continente attraversando un oceano senza sapere qual è il futuro che li aspetta, con tutta la speranza di trovare qualcosa di meglio nella sua qualità di vita, però sapendo che il patriarcato è una cosa mondiale che tristemente esiste in tutte le parti, e quindi non possiamo non paragonare un po' come la situazione qua e di là, perché anche lo vediamo come anche qua un po' si sta lottando, non è che questo non si parla, però credo ancora tanta gente non si rende nemmeno conto di che esiste, non lo parlano tra loro, e non è diventato tanto massivo. Ancora non le medie possono dire qualsiasi cosa, fare un discorso completamente omofobico, patriarcale, razzista. Forse nessuno alza la voce per dire questo non si deve dire, soprattutto in una televisione, in un programma di televisione che lo sta ascoltando tante persone. Quello è uno dei contrasti che vediamo. Però sappiamo che è un percorso che dobbiamo fare tra tutte, no? Una forza che dobbiamo unire, e per quello abbiamo creato questa assemblea, per unirci alla lotta delle ragazze di Non Una di Meno qua a Torino e partecipare allo sciopero del 8M e creare delle piccole azioni che possiamo fare per cambiare un po' questa realtà patriarcale, razzista e omofobica.
Certo. E dicevi che, cioè, se ti va ancora, ti volevi leggere qualche passaggio del vostro discorso.
Tempo, sì,
o comunque alcuni tratti.
Va bene. Allora, questo è un adelanto, perché in realtà questo discorso esce allo sciopero 8M, che lo leggeranno le mie compagne. Però così, mentre vi posso raccontare un po' qual è la nostra denuncia e qual è la nostra situazione. Allora, siamo Sororas, l'Assemblea Femminista delle Donne Latinoamericane di Torino. Siamo qui per rappresentare le donne della nostra regione che migrano in Italia. Siamo la voce di chi attraversa l'oceano con la speranza di un futuro migliore, di chi trova sempre più ostacoli sul proprio cammino e di chi somma diverse categorie di oppressione solo per spostarsi, di chi subisce discriminazione e violenze in base alla propria nazionalità, colore, religione o condizione di migrante. Avete mai immaginato com'è la vita di un migrante? È una vita piena di inside, di costanti minacce, di lavoro nero mal pagato e a volte neanche pagato. Veniamo sfruttati, maltrattati e anche molestati. Trovare casa è un incubo spesso si rimane vittime di truffe e raggiri da parte di proprietari e gestori. E sappiamo che anche altri migranti hanno situazioni ancora molto più difficili di noi. E allora eccoci. Siamo qui come migranti per denunciare la mancanza di tutele, rispetto, cura, opportunità, inclusione, chiedendo di essere trattate per quello che siamo, esseri umani. Questo è esattamente ciò che vogliamo. Essere tutto trattato allo stesso modo in un mondo che cerca sempre più di dividirci. La mobilizzazione Ni Una Menos nasce da dove veniamo noi. Siamo orgogliose che questo seme femminista sia nato in America Latina e non in Europa o negli Stati Uniti. Oggi tocca a noi essere le rappresentanti di questo seme che si unisce alla forza del movimento in Italia per cercare insieme il cambio di paradigma lasciando l'odio strutturale nel passato e per sempre. Siamo qui perché di noi questo paese ha bisogno, ha un bisogno forse maggiore della nostra necessità di emigrare. Oggi più che mai la nostra presenza di donne migranti sfida l'Italia. Non veniamo qui solo per costruire il nostro futuro individuale, ma siamo presenti e ci stiamo organizzando per cercare di creare un futuro più giusto ed equo per questo paese. Oggi, 8M, siamo ancora una volta in strada, riappropriandoci degli spazi della città per fare sentire la nostra voce, per priorizzare la vita di una forma anticapitalista, antipatriarcale, antirazzista e anticoloniale. Questo è un appello all'unità. Hermanas, abbiamo bisogno che la diversità culturale sia presa in considerazione ai vostri tavoli di discussione. Non vogliamo continuare a essere migranti che si riuniscono in ghetti esclusivi di migranti, vogliamo essere inclusi nella società del suo complesso. Perché essere donna, essere migrante, essere nera, essere del terzo mondo, non ci incasellerà in una categoria strumentale. E allora, sorelle, forza. Vamos a rivendicare la nostra forza di fronte alle politiche di dominio. Vamos, alziamo la voce sempre più forte. Vamos, uniamoci perché unite siamo più forti. Vamos, portiamo il meglio del femminismo dei nostri paesi. Vamos, creiamo un oceano, un ponte. Vamos, facciamo di questa marea una marea mondiale. Lottiamo e lotteremo contro questo sistema patriarcale, capitalista e razzista, costi quel che costi, e lo butteremo giù ora.
Grazie mille Patrizia per questo spoiler, come hai detto tu prima, questo anticipo su appunto che riguarda le vostre rivendicazioni e quello che portate in piazza l'8.
Grazie
non
mille
so
a voi.
Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo, ma il microfono poi rimane aperto per aggiornamenti.
Sì, allora noi vogliamo invitare altre ragazze latinoamericane che forse abitano qua a Torino e vogliono essere parte della nostra assemblea. Possono cercare il nostro Instagram che si chiama Assemblea in spagnolo trattino basso Sororas, e così ci possono scrivere e partecipare con noi in questa lotta tanto importante.
Perfetto, grazie.
Vi ringrazio per lo spazio.
Grazie Patrizia.
Ciao.